Eccoci qui e benvenuti all'appuntamento estivo di Radiografia Nere. Il titolo è un po' diverso, infatti si chiama Radiografia Pop e parliamo però sempre degli argomenti che ci piacciono molto, che sono la Milano d'antan, diciamo degli anni 60, 70, 50, 80, allarghiamo un po' tutto, ma soprattutto abbiamo deciso di chiamarlo Pop perché è un appuntamento che spunta un po' così a casaccio, un po' improvvisato.
Vuoi dire anche il tuo nome per caso?
Ovviamente ci sono io, Matteo Liuzzi, in versione solitaria come vermi per questa edizione Pop di Radiografia, ma soprattutto abbiamo Francesco Tragni alla regia con le sue manine d'oro.
Ma non saremo soli perché all'interno di questo mini ciclo che andrà in onda tutti i sabati alle 17.35 ci saranno degli ospiti che ci porteranno un po' indietro nel tempo, nella Milano appunto del secolo scorso. E oggi abbiamo iniziato con direi col botto, il primo personaggio che vi portiamo, autore, scrittore, conoscente di quella Milano, soprattutto della Milano legata anche al cabaret, quindi adesso capirete di che cosa parleremo. Sandro Patè è la persona a cui diamo il benvenuto. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
Grazie, grazie per l'invito e grazie per considerarmi esperto di qualcosa, è sempre un'emozione.
Beh, ma scusami, specialista del comico, io direi anche quasi inquilino mancato del derby, no?
Guarda, è la più grande, diciamo, la cosa che mi manca di più nella vita, perché ero troppo piccolo per passare dal derby, purtroppo ho chiuso quando avevo 7 anni, però ne ho studiato così tanto le caratteristiche, la storia e soprattutto dagli aneddoti delle persone che ci sono passate, che è un po' come se ci fossi ancora lì. Ogni tanto passo a prendere le ultime risate rimaste al piano meno uno di via Monterosa 84.
Ho visto un re.
Se la discuse?
Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la discuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, sai.
E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì,
beh. Ho visto un ricco.
Se la scuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vin.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via 3 case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapin.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ave,
sì, beh,
dai, dai,
sì,
beh, sì,
sì, beh,
sì,
sì, sì, sì. Visto un vilan.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ave,
sì, beh, ave. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale. poi il Purcell, nel senso del maiale.
Sì, beh, ave, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi viran,
noi viran, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Ma scusami, io mi sono sempre chiesto una cosa, ma come è nata? Cioè tu hai un ricordo dell'inizio di questa passione per il comico, ma anche per il derby, cioè che è una roba che poi è strettamente legata?
Sì, ha un nome e un cognome, Enzo Iannacci. Io ho scritto un libro su di lui che si chiama Peccato l'argomento, e Iannacci aveva questa caratteristica: se ti raccontava 10 cose, direi 9 e tre quarti in qualche modo avevano a che fare con quel locale che era, gli era rimasto nel cuore, gli era rimasto nella memoria. E quindi se parlava di cinema, poi alla fine si parlava del derby; se parlava della gente che incontrava negli anni 60, alla fine si parlava del derby. Quindi
ti ha attaccato la malattia?
Mi ha attaccato la derbite.
Posso farti, prima di cominciare, per gli ascoltatori meno esperti, se ci puoi inquadrare che cos'era il derby? Perché noi qua stiamo dando per scontato che tutti sappiano che cos'era, che cosa succedeva in quel locale, che tra l'altro non esiste più da una quarantina d'anni.
È dall'85 è chiuso il locale.
42, 41 anni.
Ma senti, domandona, facciamo esperimento cinematografico. Passiamo davanti al derby, è la fine degli anni 60... Cosa vediamo?
Bello.
Raccontacelo così.
Allora, negli anni 60 vedete sicuramente l'insegna Intras Derby, perché il direttore artistico è uno degli jazzisti più eleganti.
Enrico Intra.
Enrico Intra. E c'è il tentativo di trasformare quello che era in realtà un locale in più di un ristorante, di un hotel, in un locale dove si facesse spettacolo. Quindi negli anni 60... è un po' segreto, si vedono delle luci spuntare da questo piano meno uno, le persone sanno che lì in realtà si mangia e chi lavora alla Fiera di Milano va lì a passare la notte.
Fiera vecchia, ricordiamo, vecchia quella fiera, che adesso non quindi, è quella di Rho, insomma.
Gli agenti, diciamo, che venivano mandati in tutta Italia a vendere merce nuova, si ritrovano lì, sapevano che in quel locale lì si dormiva e si mangiava. Pian pianino si crea l'occasione per fare dello spettacolo. Mi piace ricordare che nel 59, quando Bon Giovanni, il gestore di questo mitico cabaret, ha idea di allestire questa sala vuota per farci dello spettacolo, è l'anno in cui viene presentato alla Fiera di Milano il giradischi portatile. Quindi lui ha pensato subito: ma perché non portiamo un po' di musica adesso che c'è l'opportunità di portare musica in giro?
Quindi nasce come locale musicale, in un certo senso, non come cabaret per ridere e passare.
Sì, c'è stata sempre dagli anni 60 una forte componente musicale.
Okay.
Storico negli anni 60 è questa serata in cui Umberto Bindi e Gino Paoli fanno uno spettacolo, ognuno con il suo pianoforte a coda, con le difficoltà che potete immaginare, a portare due pianoforti al locale meno uno del cabaret. Quindi l'impronta, diciamo, musicale, la voglia di fare concerti, canzoni, è sempre stata, diciamo, nel DNA dei Bon Giovanni.
Ok, quindi panoramica: chi entrava al derby, i clienti chi erano?
Allora, negli anni 60, allora, secondo me ci sono tre film diversi da raccontare.
Vai, iniziamo dal primo.
Il derby dei 60, i derby dei 70 e i derby degli 80. Nel 60 è più che altro un circolo. Intra racconta questa cosa bella, che il locale era vuoto all'inizio, i primi anni 60, perché non c'era ancora l'idea che lì ci si potesse divertire, ci si potesse passare una giornata diversa dalle altre. Le persone cominciavano a telefonare per sapere se c'era posto, e lui lo stesso diceva: no, purtroppo non c'è nessuno, e la sala era vuota. E diceva: certo, se lei conoscesse qualcuno potremmo provare a introdurla. Questa cosa di rendere un po' segreto il derby degli anni 60 ha funzionato tantissimo.
Come gli account di Gmail negli anni zero.
Esatto. Esatto. E c'è stata una piccola esplosione. In effetti ha funzionato, perché dall'inizio c'era un bel mix. Lo spettacolo era fatto da jazzisti, da cabarettisti e da persone che pian piano andavano su, ci provavano. Io negli anni ho cercato di intervistare quelli più famosi: Cocchi, Renato, Iannaccia, Batantuono, Boldi, che sono arrivati alla fine del 60, ma ho provato anche da quelli che hanno magari fatto lì due o tre serate e poi hanno fatto tutt'altro. Hanno completamente cambiato carriera.
Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare.
Lo sciocco in blu.
Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente? Si prende il filo logico importante, la casa discografica di Argente veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare.
Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.
Facciamo un attimo. Filologico importante.
Solo quello.
Ma chi è che hai stanato di questi anonimi, diciamo?
Allora, la cosa più bella che ho trovato è un libro segreto che stava scrivendo e che non ha mai compiuto Bon Giovanni, che è l'anima di tutta questa storia, e si vede da queste fotocopie che io ho, che ogni tanto lui riprendeva, faceva delle correzioni e riprendeva e ripartiva da capo, e in questo bellissimo libro appena abbozzato si dice, ci sono delle persone completamente sconosciute. A un certo punto c'è una serata, anche quello è una specie di diario, no? La sua esperienza al derby dagli anni 60 al 70. C'è scritto che dei reali spagnoli una sera sono andati al derby e si sono esibiti, non dicendo che erano dei reali spagnoli, e avevano colpito così tanto l'attenzione del pubblico che Bon Giovanni gli fece un contratto anche importante, non sapendo che in realtà loro lo facevano proprio per divertimento. Erano proprio, diciamo, delle cose che potevano nascere e morire una sera e che rende speciale quel luogo, insomma.
Ma c'è una cosa che io mi sono sempre un po' immaginato, no? Cioè il derby come specchio di Milano. Tu hai parlato di tre derby diversi, probabilmente sono anche tre città diverse. La prima Milano, quella degli anni 60, com'era vista dal derby?
Allora, l'idea che mi sono fatto io, diciamo come fonti, ho usato soprattutto i diari, perché delle serate, anche le nostre che passiamo, non ci sono giornalisti e reporter che le possono raccontare per i posteri.
E meno male.
E forse per certi versi è anche meglio così. E in quegli anni ci sono delle persone che invece attraverso i diari raccontavano molto quello che succedeva in quel locale. Valdi scriveva e raccoglieva diciamo articoli di giornali che ne parlavano, quindi il suo archivio, quello che ha mantenuto, quello che è passato al figlio Antonio Amadeus, è fondamentale. E sempre negli anni 60 quello che ha scritto Illy Prandi, che è un famoso designer che ci passava tutti i giorni, i suoi diari, veramente un passaggio anche per il bicchiere della staffa lo faceva, e la sensazione è che fosse un posto per, soprattutto negli anni 60, dico, quelli che non erano allineati, che negli altri locali non si trovavano tanto bene, magari nelle discoteche sì, se volevano andare a ballare ci andavano, ma il derby fosse veramente un rifugio per un pubblico un po' diverso. E poi negli anni successivi, secondo me, questa è stata una leva importante, no? Dire io vado lì come appartenenza a un gruppo di persone diverse.
Ok, scusami un attimo, hai citato Valdi, che diciamo non è tra adesso i comici più famosi del derby, perché comunque ci sono davvero, hai citato Pozzetto,
Battantuono,
che sono molto molto famosi. Valdi è rimasto un po' più di nicchia, direi.
Sì. Invece è l'artista che si è esibito per più tempo al derby, era quello a cui affidavano, anche perché aveva le spalle larghe, un atteggiamento un po' da orso, per cui sapeva anche gestire il pubblico nella maniera giusta, non troppo di pancia. Era quello più bravo da un certo punto di vista a gestire il pubblico stratificato del derby, secondo me, perché lui, essendo avvocato, sapeva molto dialogare anche con le persone nella maniera giusta, anche persone, essendo un avvocato, che magari avevano delle storie alle spalle particolari. Ed è stato uno di quelli che si è esibito per più tempo. Gli veniva, dicevo, affidato la cosa più difficile, cioè il primo spettacolo, quando il pubblico sta ancora mangiando.
Più difficile, perché
rompere il ghiaccio col rischio di farselo infilare nella schiena, insomma.
Peraltro tutti i nomi, molti almeno dei nomi che sono stati citati, Cocchi, Renato, Iannacci che hai citato all'inizio, e aggiungerei Gatti di Vicolo Miracoli, hanno questo connubio inscindibile tra cabaret e musica, no?
Assolutamente, sì.
Questa cosa è diventata proprio un marchio di fabbrica, del derby, che poi anche in incarnazioni successive, vedi Mondo Zelig più recenti, sono state un po' recuperate da quella tradizione lì. Quindi è nato lì proprio il connubio tra queste due arti, che diventavano veramente inscindibili per questi artisti.
Sì, assolutamente, un po' perché, come ho detto, c'erano i jazzisti che l'avevano scelto dagli anni 60 come luogo in cui, più che andare a fare un concerto, ci si andava a divertire con una session un po' alternativa. E un po' anche perché la musica lì era anche un momento di sperimentazione. Le case discografiche, le etichette erano a Milano, e magari un gruppo, ma anche lo stesso Iannacci, provava lì qualcosa che poi doveva incidere. Alcuni jazzisti mi hanno raccontato di una volta che Iannacci ha suonato a tutti Tite Se No nella cucina del derby, perché stava lavorando a questo pezzo qui. Guardate che tanta roba, eh?
Cioè, mentre la gente tagliava le cipolle.
Esatto. Questo che...
Ok, ma una domanda che a me viene molto, nel senso che come si fa ad entrare al derby, o meglio, come si faceva ad entrare al derby? C'è la leggenda del fatto che il palco fosse aperto a tutti, è vera, non è vera, si poteva provare, bisognava essere già, come dire, presentati.
Sì, era così, era un posto dove... soprattutto intra all'inizio, poi magari si è tutto più specializzato, è diventato magari un po' più di nicchia, però l'idea era, intra me l'ha raccontato più volte, tutti noi abbiamo una storia nel cuore, la possibilità di raccontarla, e il cabaret, mezzo povero ma democratico, dà un'opportunità a tutti. E intra, in una bellissima intervista che io ho a un rotocalco bellissimo che si chiama ABC, dice: cosa rischieranno poi alla fine questi, i pomodori? Cioè, una cosa, abbassiamo subito il livello, non è che vai su un palco e inizierà una carriera, vai sul palco e provi a raccontare una barzelletta come faceva Valdi e Beruschi, provi a fare una canzone come facevano Iannacci e Gaber, provi a portare il tuo spettacolo personale agli altri.
Ok, bello, bello. Povero ma democratico, secondo me, può essere anche il titolo di una bella trasmissione.
Ce n'è già uno con
Mabelli.
Esatto, stavo dicendo.
Hai provato una mattina a bere nitroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'.
Prova.
Hai provato a prendere posto in un treno a Ferragosto e trovare Nanni Loi nella toilette.
Prova!
Hai provato a dire basta all'aumento della pasta
e bagnare poi di lacrime il ragù. Prova a dare un calcio alla moviola. Crolla di colpo il mondo dello sport.
Dal tuo amico contadino, mentre il grande Veronelli dice no.
Prova!
Hai provato un giapponese a mandare a quel paese per sapere se fa male il karate.
Prova!
Hai provato a dare un pugno a una foto di Modugno.
Il telefono di certo piangerà.
Prova andare a cena in due persone senza spendere meno di un milione. Prova a far salire la pressione con 2000 lire di pensione.
Scratto, scratto, scratto.
E la vita corre sempre uguale, la portinaia sulle scale, i senza tetto invece no. In pista, chi è militante qualunquista, chi perde il nonno nel metro.
Scratto, scratto, scratto.
Prova a dare un calcio alla moviola. Crolla di colpo il mondo dello sport.
Invece poi negli anni successivi cos'è che non ha più funzionato, il motivo per cui il derby ha chiuso praticamente?
E allora ne ho sentite tante in questi anni, alcuni mi hanno detto è stata
retata,
colpa
famosa
di Zelig, è stata colpa del consumismo, è stata colpa del Berlusconi, ho sentito tanti... In realtà rispondo con una canzone di Iannacci, la televisione, la gana forza delle un. Arriva un nuovo mondo di fare, un nuovo modo di fare spettacolo, le TV locali e soprattutto Antenna 3.
Stavo pensando proprio a Antenna 3. Che
dà delle cifre che rispetto al derby sono...
Antenna 3 all'inizio ha cannibalizzato il cast di quelli che facevano la serata al derby, Teocoli, Boldi, forse non i Gatti di Vicolo Miracolo, ma mi ricordo che c'erano Ricche Gian, per esempio, anche che finivano ad Antenna 3.
Esattamente, la storia è questa. Villa, uno dei fondatori di Antenna 3, è un buon frequentatore del derby, insieme a Wally Giambelli, con cui io sono ancora in contatto, che è sua moglie, simpaticissima, anche lei ricorda molto di quelle serate. E visto il divertimento, l'idea è molto semplice: portiamo questo tipo di spettacolo in televisione. E ovviamente cambiano alcune dinamiche, cambiano i compensi. Boldi, quando racconta di questo passaggio dal derby alla televisione, dice, mi ha detto a me personalmente da Gattullo, dice: io ho cominciato a contarli, cioè non era più un compenso per fare uno spettacolo che durava 1 o 2 settimane, ma erano delle
cifre importanti.
Delle cifre importanti.
Ma scusami, io vorrei tornare un attimo al derby. Cioè, le serate come erano strutturate? Cioè, avevi il momento in cui c'era l'open mic, no? Salivano tutti, poi c'erano degli spettacoli più strutturati, poi c'erano dei concerti. Come funzionava?
Allora, io c'ho dei disegni che faceva il Bongio per lanciare le serate al derby, ed erano delle scritte. Nella sua idea era fare il cartellone, quello che oggi l'avrebbe messo sui social, sul blog, sul sito. Allora finiva in una bacheca davanti al cancello del derby di Viale Monterosa 84.
Cosa c'è stasera?
Ecco, c'era quasi sempre Valdi in apertura. Poi c'era 1 o 2 comici un po' nuovi.
Da provare, da buttare lì.
Esatto, un po' da testare. Negli anni 60 c'era anche la fase di jazz, eh? C'era la parte di jazz. E poi c'era il grande nome, allora i Gatti di Vicolo Miracoli, che parlano spesso del loro periodo al derby, dicono che quando loro sono arrivati da Verona per i primi spettacoli, il famoso cartellone scritto più che disegnato da Bongiovanni diceva che c'era Paolo Villaggio, Enzo Iannacci e Cocchi Renato. Cioè, loro erano tra quelli un po' da testare, non una serata semplice, però siamo negli anni 70. La cosa bella che mi sono portato a casa da queste ricerche sul derby è che quella bacheca lì, perché loro non è che avessero tanti ufficio stampa, una persona che... Quella bacheca lì era molto vista, perché poi la gente diceva: vabbè, andiamo a vedere chi c'è al derby, c'è un nome nuovo. Creava una cosa messa a pochi metri dall'ingresso, creava un po'...
Creava buzz, come si dice adesso. Ma una domanda che voglio farti è: di tutti i comici che tu hai incontrato, ovviamente, anche fisicamente, dico, quali sono quelli che hanno un numero da derby che ti ha colpito di più?
Allora, il numero da derby vero è una cosa che anche se tu c'hai un testo base che ti sei preparato, che magari sarà un bel pezzo del tuo inizio della carriera, il pezzo da derby è quel pezzo che tu ti porti. E quando il pubblico del derby ti dice qualcosa, perché la differenza con gli altri locali di cabaret è che il pubblico del derby è parlante, direi quasi sfidante, partecipa in qualche modo allo spettacolo che vede sul palco, tu sei abbastanza bravo da ribattere, riprendere quella battuta e rilanciarla, farla diventare quasi un pezzo del tuo spettacolo. In questa cosa qui io credo uno dei maestri, ne dico due, Teo Teocoli e Paolo Rossi, hanno una capacità di trovare, loro ti smontano qualsiasi cosa ti dicono, o puoi dirgli tu per fargli una battuta, per fargli un complimento, grazie a questa cosa di fare il ping pong sul palco del derby, sono capaci di fare battute su tutte, proprio una capacità incredibile. Ve ne racconto uno, se volete, a Paolo Rossi, quando hanno inaugurato il dormitorio Iannacci, quello che c'è in Viale Ortles, hanno fatto uno spettacolo molto bello, un concerto. A un certo punto Paolo Rossi, lui ha cantato 2 canzoni di Enzo, Iannacci, a un certo punto finisce l'applauso, l'audio generale del concerto va giù e si sente una bambina che urla: papà! Lui riesce a dire: amore, dimmi, cosa c'è? No, sapete, con tutti i concerti e le serate che ho fatto in giro per l'Italia, io non so esattamente quanti bambini ho in giro per l'Italia. Cioè, cercare una battuta del genere da una bambina che ti dice papà è una capacità che ho visto.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a giocare al dottore. C'è fare le strisce, la finestra e c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? E
siamo ancora una decina di minuti, grosso modo. Okay. Ma volevi affrontare anche l'argomento della mala in questi...
Esattamente, che è proprio, come dire, l'innesco per questo appuntamento. Malavita e Derby sono due nomi che vanno sempre, che sono sempre andati l'uno accanto all'altro. Abbiamo parlato dei personaggi del Derby, della comicità, parliamo anche dei personaggi della malavita che frequentavano Domandona. È leggenda o è verità che il Derby fosse un po', come dire, un porto franco?
Sì, è vero, anche perché io ho conosciuto un po' di persone che abitano tra via Novara, cioè la parte, diciamo, più esterna al
Derby,
no?
Sì.
E le vie che portano a San Siro e portano fuori Milano. E per quelle le famiglie che abitavano lì negli anni 60, cioè ce n'è una in particolare che mi ha colpito, dicevano: noi quando dovevamo dire andiamo dall'altra parte della città, dicevamo andiamo a Milano, come se quella zona di Milano fosse già provincia, fosse fuori. Infatti questa persona che ho intervistato diceva: noi dicevamo neanche il nome delle vie, i via i più pet, cioè dal tipo di alberi che c'erano nelle vie, perché era veramente, come si diceva una volta, qui era tutta campagna. Quindi il Derby era il primo locale che in qualche modo ti diceva: da qui in poi sei a Milano, sei in città. Questo soprattutto negli anni 60. La stessa persona che ho intervistato mi dice: non era raro negli anni 60 finire, questa è bella, finire una serata di cabaret al Derby e vedere le pecore e gli agnelli che venivano portate in giro in quella zona lì di Milano. Quindi Cocchi Renato e poi dopo le bestie a pascolare. L'idea che mi sono fatto è che anche le bande, negli anni 60 sicuramente i ligeroni, una criminalità, quella che poi dopo molti dicono con gli ideali, con qualche valore, andassero lì perché era un posto curioso. Ma anche poi negli anni 70, quando ci furono più il fenomeno delle bande, no? Una criminalità senz'altro diversa, anche lì un po' ne ho intervistati, si dava al Derby, come dire, anche noi ci possiamo permettere di andare al Derby. Chi mi ha parlato di più dei criminali al Derby è stato Maurino Di Francesco, un uomo buono come il pane, che io ho frequentato.
Anche lui è uno di quelli forse di seconda fascia, non ha avuto quel successo che hanno avuto altri che citavi prima. Sempre stato un po' alla spalla nei film, tipo I Fichissimi, per dire, che non è proprio un personaggio principale come Abbatantuono.
È così,
però...
è così.
Se posso, Iena è quello più iconico, perché il Nogra, Guizel Nogra, è proprio lui che ha tirato fuori, cioè il secondario Goger. Ma fino a un certo punto.
E lui diciamo che è rimasto impresso nonostante abbia avuto delle scene minori.
Vedi che quelle poche scene l'ha fatta in maniera efficace sicuramente.
Anche ce n'è una mitica che è quella di, cos'è, la chiusura di Sapore di Sale, di Mare, non mi ricordo.
Sapore di Mare.
Sapore di Mare.
E c'è lui che guarda il mare, l'orizzonte, la fine dell'estate, ha proprio lo sguardo rappresentativo della fine dell'estate. Cioè, magari non è principale come Jerry Calà.
Potrebbe
però...
essere Sapore di Mare 2, forse, dove c'è Mauro Di Francesco.
Sì, vedi, non mi ricordo il titolo, mi ricordo il fotogramma.
Ok.
E lui disse, concludo solo come omaggio a Maurino, che è stato gentilissimo con me, E lui disse, io me ne ricordo tanti di criminali al derby, per esempio Carlo Argento, mi aveva fatto anche un po' di nomi, cioè persone che poi hanno scoperto che avessero, come dire, avevano un passato e delle abitudini. Per loro
Carlo Argento, il vice re della malavita, il braccio destro di Francis Turatello.
Esattamente, Turatello, Vallanzasca e anche... Lutri più però prima, io certo. Lo metterei nel gruppo dei Ligeroni, okay. Fine di un certo tipo di criminalità. Invece le bande, insomma, poi venivano fuori che avevano fatto insomma, crimini.
Cose importanti.
Ecco, cose importanti. E Maurino disse anche, chissà, forse loro, con quella vita già esagerata che noi abbiamo scoperto dopo dai giornali, da cose che sono emerse ad anni di distanza, forse nel derby avevano trovato anche una valvola di sfogo, no? Un modo per divertirsi in una maniera anche un po' normale.
Bello, molto bello. Volevo chiederti, abbiamo parlato di Maurino Di Francesco, però forse abbiamo bucato, come dire, l'argomento dei personaggioni. Cioè io vorrei sapere, adesso ti faccio qualche domanda, tra tutti quelli che hai, come dire, annoverato nelle tue ricerche, qual è il personaggio secondo te più geniale, poi ovviamente direi Iannacci, però più geniale dopo Iannacci?
Beh, allora, io sicuramente ci metto Franco Cerri, jazzista esagerato, una persona...
Era quello della pubblicità del...
L'uomo purtroppo,
del Dick Sun,
quando fai il suo nome viene fuori l'uomo in ammollo, la pubblicità che fece, in cui era immerso.
È quella che gli ha dato l'immortalità, insomma.
Però in realtà lui era un chitarrista meraviglioso, era una cosa... E il fatto che tu potevi andare al derby e potevi sentire un monologo di Cocchi Renato che diceva il mare ce l'abbiamo avuto anche noi a Milano, o uno dei suoi pezzi come genere alla Django Edward, per dirti le cose, è proprio il DNA del derby. Tu andavi, non potevi aspettarti tanto, poteva venire fuori qualcosa di originale. E poi ovviamente ci metto Enzo Iannacci, che quando tutti si aspettavano la cosa da giullare pazzo li stendeva, anzi come diceva spesso lui, li schienava con una cosa drammatica, e al contrario quando la gente si aspettava, oh madonna, adesso va su a parlare una canzone in milanese in cui si piange, lui tirava fuori qualcosa di esagerato, folle. E oltre a lui ci metto anche Francesco Salvi, perché Francesco Salvi, che all'inizio lui deve fare ancora un po' di gavetta, è uno dei nuovi, va con un sacchetto della spazzatura e dice sto raccogliendo le ultime risate del pezzo precedente, a me fa tanto ridere.
So un strano animale, so un tipo eccezionale, so il re del quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatta la violenza. Su mio motfucone mi sento un leone e spatroneggio. I just love now, still breathe Boscana now, beloved too big for you. Io, fortuna che un cervello eccezionale, veramente eccezionale, ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare, ma fortuna che un cervello eccezionale, veramente eccezionale, sì. Io mangio le orecchie di macabialo, sono il stesso di un maialo. Potete campare, ma non fate emigrare. Potete papà, ho dovuto emigrare. Inciso. Sto alla partita, io rischio la vita. Se mi piace una donna, ci sprano la gonna.
via i denti. Sono un T.U.M. accendo, peccendo, padroneggio. Eccezionale,
veramente eccezionale.
Ma la gente mi ritiene un animale,
un gran bell'animale.
Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che un cervello eccezionale,
veramente eccezionale.
Yes, io mangio le orecchie di maccaviale,
so il stesso di un maiale.
Potete campare, ma non fate migrare.
Certo, fosse esagerata, d'altronde ho subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pitoche, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Fitzgerald, cioè... Cambiando discorso, cioè io sto biondo, no?
Ma scusami, ci sono anche personaggi che secondo te sono sottovalutati di quel mondo lì?
Beh, allora, sottovalutato nel mio Olimpo personale no, perché secondo me è un pezzo fondamentale. Dopo Valdi, il musicista che si è esibito per più tempo al Derby è Franco Visentin, che vi dico, invitatelo perché è una miniera di aneddoti, e lui è meraviglioso, ragazzi. È stato il musicista che ha lavorato tanto con Valdi. E ha una voce ancora adesso che ha superato gli 80, meravigliosa, ed era uno di quelli che sapeva essere elegante con un chassone francese, la battuta, è proprio la persona che dal Derby ha imparato di più, ma con il suo talento ha dato anche tantissimo poi al locale, perché anche lui ha fatto intorno ai 10 anni di esibizione.
Ma tornando al discorso invece della mala che frequentava il Derby, sbaglio, ci sono ci sono stati dei momenti di retate della polizia che hanno anche chiuso per alcuni giorni il Derby perché sono stati trovati, diciamo, forse c'era qualcuno con le armi, Turatello, ho in mente qualcosa del genere.
Sì, le retate sono, allora ci sono stati anche dei documentari anche recenti televisivi, ce n'è uno di Rai 3 con Elio in cui si passa il concetto che il Derby fosse il locale dei delinquenti, dello spaccio. È un po' discutibile, nel senso che soprattutto negli anni 80 io non credo che si trovasse solo al Derby le sostanze stupefacenti. È un po' anche ingeneroso rispetto a chi ha gestito per anni quel locale, che sono sostanzialmente due famiglie, le famiglie Bongiovanni, quella di Gianni e quella di Tiziano, che invece, pur non avendo una formazione artistica, cioè non era un locale gestito da Dario Fo, per dire, era un locale gestito da da un gruppo di persone che gestivano anche un ristorante, un hotel, e quindi aveva una gestione un po' più da familiare di un locale che aveva anche lo spettacolo, l'hanno tenuto in piedi per più di 20 anni. Quindi insomma è un po', come dire, io vedrei la loro capacità bella di capire cos'era lo spettacolo in quegli anni e seguire i trend dei 60, 70, 80. Poi immaginate cosa voleva dire un locale aperto per più di 20 anni a Milano, dove i bar cambiano ogni 2 anni e mezzo, cioè io ci vedo del talento in quello, non il fatto di aver puntato su strane frequentazioni per tenere in piedi il locale.
Siamo, non so se hai un'altra domanda, Matteo, perché siamo quasi in chiusura. In
sì,
realtà.
Io allora ho due domande, ma una sola mi viene in mente. Cioè, una è un posto così. Aspetta, sono due domande vere, perché un posto così adesso non potresti più averlo.
Allora, tecnicamente, dove si può fumare un po' al chiuso?
Certo, quella roba
tecnicamente,
lì.
Come permessi, forse no. È difficile.
Come spunto creativo?
Come spunto creativo assolutamente sì, infatti tutte le volte che parlo di Iannacci, io parlo tanto di Iannacci, tutti mi dicono ma è il cantore di una Milano che non c'è più, ma non è vero che non c'è più, perché è la Milano dei disgraziati, di chi fa difficoltà a inserirsi. Io ne parlo così perché lavoro...
Un po' lo spirito di Milan, forse, era l'incarnazione di quello che era il derby 30, 40 anni fa.
E ha chiuso.
E Kane, esatto.
Forse.
In grave
difficoltà. Speriamo di no, anzi, grande solidarietà, speriamo, forza spirito di Milan.
E quindi quello che hai detto all'inizio, che ha funzionato bene perché da subito è passato come luogo... dei non allineati, degli sperimentatori, di chi non si accontenta alle altre forme di intrattenimento, c'è anche oggi. Ci sono tanti locali che tu entri e dici: ma io qua ci sono venuto a fare. C'è ancora, e soprattutto c'è ancora tanta gente che in casa fa fatica a starci per n motivi. Negli anni 60 la gente stava poco in casa perché magari non c'era né il bagno né la cucina, era molto più facile stare fuori, stare insieme alle altre persone. E credo che queste difficoltà a stare da soli ci siano anche oggi nella città di Milano, anzi. Quindi tecnicamente le caratteristiche del derby sì, ma un locale di sperimentazione in cui si sta insieme senza guardare l'orologio, parliamone, secondo me ce ne saranno.
Bello, e questo è un invito a uscire di casa, che è molto importante, a stare insieme.
Beh sì, io non... assolutamente sì.
Bravo Sandro.
Sandro Patè, che è stato qui con noi a Radiografia Pop, ricordo che tu hai scritto un libro su Iannacci, Cocchi e Renato, la biografia intelligente, che è un altro libro, tac. E poi Sandro sa che anch'io ho la passione per Guido Nicheli, Dogui, ha scritto un libro che si chiama See You Later,
Una vita da Cumenda.
Una vita da Cumenda. E se non sbaglio ci sarà un qualcosa che è in uscita per la fine dell'anno.
Allora, prima ho parlato di diari di Liprandi, ho trovato un altro diario meraviglioso. Sapevo che esisteva, ma non l'avevo mai neanche sfogliato, i diari del Dogui. Ragazzi, esperienza bellissima, e vorrei farci qualcosa perché compilava almeno una facciata al giorno dal 78 al 2007. Immaginatevi che miniera. Io sono tipo a metà e sono rapito dal suo modo di parlare, di scrivere, di vivere la vita.
Ti chiederei a questo punto di chiudere tu la trasmissione con un brano da derby che ti piace particolarmente. Con questo salutiamo i nostri ascoltatori.
Ma io, allora, io farei una roba che è nata al derby ed è Tite se no.
Bella.
Bella.
Perché non è una cosa che si aspettano tutti, in cui si fa la risata sguaiata, però è un viaggio nella Milano degli anni 60 in cui c'erano persone che avevano delle possibilità e delle persone che invece sognavano, dicevano: pensa che bel che avesse Shuri con la radio nuova dell'armadio, cioè non con grandi opportunità, ma sentirsi con i danè perché uno c'ha una radio, tanta roba.
Bello, molto bello. Va bene, con questa chiudiamo il primo appuntamento di Radiografia Pop, direi. Ringraziamo Sandro Patè.
Io ringrazio voi.
Grazie Sandro.
Salutiamo Francesco, ma ci diamo appuntamento sempre sabato, tutto luglio, per tutto luglio alle 17.35 con il nuovo ospite, che non vi diciamo cos'è, così lo scoprite direttamente in onda.
Insieme a noi. Ah, ricordatevi di seguire Radiografia Nera anche sui social, su Instagram e su Facebook.
Ti se no, perché te minga in giro, che per fa la spesa per me, perché Gever mesura e arriva già in piazza del Dom. Gever è in due tram, ma mi quanti in votur, furnaca de bottega, nascondi la cartella, dentro i mestrash, e lasci la giacchetta, mette me diti, cammini per Milano, guarda verso un sciù. Dite se no, che tanti automobili di tutti i colori, di tutti i grandes, che è pien di luce, che parvesa Natale, e sura il ciel pien de biglietti de mila, che bel che il ga de ves ves sciuri con la radio ne va in dell'armadio la turta per i fier, che vengono in cade scola le truca da ghivisi, che più un'altra vestina a ti te cumplisca. Dite se no, ma qui schile è un parla, te stupit, e bunduma de traciuc. Dite se no, ma quando te caressi la tua bella facetta, in scinetta me par deve essere un sciur che gala radio ne va, e dell'armadio la turda per i fior, che meglio in cade scola, e tu cada ghibissi, e di un'altra vestita.